reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself when there's no one else inside. In the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing with myself. If I looked all over the world and there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to... Eccoci qua, benvenuti di nuovo sulla rassegna stampa del Primato Nazionale, che ogni giorno va in diretta su Radio Bandiera Nera dalle 13 alle 14 quindi vi ricordo al lunedì al sabato di connettervi in questa fascia oraria per ascoltare la nostra rassegna stampa. Io mi presento come al solito, sono Eugenio Palazzini e sono un giornalista del Primato Nazionale. E anche oggi vi parlerò di una serie di notizie, alcune delle quali abbastanza curiose, alcune piuttosto sconcertanti, altre curiose, divertenti e piuttosto significative, perché tracciano, se vogliamo, anche una linea contraria e positiva dal nostro punto di vista rispetto alla tendenza modaiola attuale. Innanzitutto partiamo da una notizia che è abbastanza sconvolgente, perché Davide Di Stefano sul Primato Nazionale fa uno scoop, perché per ora nessuno ne aveva parlato, nessuno aveva citato l'appartenenza di questo personaggio. Parliamo dei due ragazzi adolescenti morti di 15 anni perché hanno assunto del metadone. Chi gli ha dato questo metadone a questi due ragazzi, uno di 15 e uno di 16 anni, per la verità, Flavio e Gianluca, i loro nomi? Nelle ultime ore era comparsa la notizia su diverse agenzie stampa e su alcuni quotidiani italiani che probabilmente tra le persone coinvolte in questa vicenda piuttosto agghiacciante c'era un influencer, un blogger, un rapper, cioè è stato definito in vari modi e anche in tutti questi modi da alcuni media italiani. In realtà però nessuno di loro specificava l'appartenenza politica di questo rapper, influencer, blogger, cioè chi cavolo è questo soggetto che ha venduto per 15 euro una boccetta di metadone a Flavio e Gianluca, ovvero i due ragazzi trovati morti in casa lunedì a Terni. Nessuno appunto specificava più di tanto, si parlava genericamente di rapper, blogger e quant'altro, ma Davide Di Stefano sul Primato Nazionale, nel pezzo titolato Terni è stato un rapper antifascista a vendere il metadone ai due adolescenti morti, ci spiega appunto che questo rapper, influencer, blogger, definitelo come volete, in realtà non era semplicemente un rapper qualunque, se così vogliamo dire, nel senso che sì, era un rapper, ma era antifascista. Non solo, come appunto scrive Davide Di Stefano, il soggetto in questione, il cui nome è Aldo Maria Romboli, scriveva ad esempio: il simbolo di Casa Pound è una tartaruga, ma a me i fascisti mi stanno sul cazzo, so antifascista nella maniera più totale. Quindi, a scanso di equivoci, se qualcuno magari in questo momento pensa ancora che sì, l'antifascismo di questo signore era tutto sommato blando, in realtà no, lui spiega che in realtà lui è antifascista nella maniera più totale. E non solo, ci dice Davide Di Stefano, che è un noto rapper vicino ai centri sociali ternani. In una lunga intervista radio passeggiata pubblicata su YouTube, questo soggetto appunto spiega tutta la sua convinzione politica e soprattutto il suo essere antifascista, e dunque ha appurato che a vendere una boccetta di metadone per appena 15 euro e purtroppo
a provocare la morte di Flavio Gianluca sia stato questo signore. A dichiarare agli inquirenti, tra l'altro, durante l'udienza di convalida, è stato lo stesso Romboli, spiegando che il metadone gli viene fornito presso il SERT essendo seguito come tossicodipendente, cioè lui è un tossicodipendente, questo rapper antifascista, e quindi riesce ad avere accesso al metadone, al SERT. I due ragazzi hanno assunto il metadone in un parco vicino casa e poi sono morti nel sonno lunedì scorso, ricostruisce Davide Di Stefano. Come ha dichiarato lo stesso rapper, Spacciatore non era la prima volta che vendeva metadone ai due ragazzi. Una tragedia connessa dunque al mondo dell'estremismo di sinistra ternano. Aldo Maria Romboli infatti suonava spesso nelle serate organizzate dai centri sociali. Prima noto con il nome di Congram, poi Cali Manali e fondatore della Ultimate Rebel Crew. Questa locandina, ci mostra appunto sul pezzo che vi invito a leggere per intero sul Primato Nazionale, vi ricordo il titolo Eterni, è stato un rapper antifascista a vendere il metadone ai due adolescenti morti. Davide Di Stefano pubblica appunto la locandina sul Primato Nazionale in cui si evince, proprio perché è riportato il suo nome, che Aldo Maria Romboli suonava nelle serate organizzate dai centri sociali. Nella locandina, per esattezza, l'evento è organizzato al centro sociale CSA Germinal Cimarelli, in cui Congram Aka, lo spacciatore Aldo Maria Romboli, è uno degli ospiti d'onore. Ma poi ce n'è un'altra di locandina, giusto per fugare ogni parziale dubbio. In quest'altra locandina, sempre pubblicata appunto dal Primato Nazionale, compare come ospite di un evento, sempre il rapper, di Primi della Strada, associazione sportiva legata all'esperienza del calcio popolare e all'antifascismo ternano. Insomma, il giro è sempre quello, dei centri sociali e dell'antagonismo. Romboli anche al Cantamaggio ternano. Sempre scrive Davide Di Stefano sul Primato. Aldo Maria Romboli, dunque, rapper e pusher, è un noto attivista antifascista ternano del Giro dei Centri Sociali, protagonista però anche in eventi meno schierati. In questo video di YouTube, di cui appunto mettiamo il link, quindi chiunque può andare a controllare, lo vediamo esibirsi al Cantamaggio Ternano, iniziativa finanziata all'epoca anche da Comune e Regione Umbria. Insomma, il profilo di Aldo Maria Romboli è chiaro, un rapper antifascista che odia Casa Pound, vicino a centri sociali, ma perfettamente inserito nelle dinamiche culturali, tra virgolette, ternane. In realtà un tossicodipendente che tra un concerto e l'altro non perde occasione di vendere metadone a 15 anni. Quindi è chiaro che questa appartenenza politica è evidente, come è evidente il suo essere un tossicodipendente che purtroppo ha venduto del metadone a dei quindicenni e questi quindicenni sono morti in seguito all'assunzione del metadone. Una notizia che è già di per sé chiaramente sconvolgente perché due adolescenti che muoiono in questo modo in Italia rattrista e fa purtroppo anche pensare la situazione che vivono alcuni adolescenti, alcuni giovani, purtroppo in preda alla droga, ma che al contempo ci fa riflettere su certi ambienti, in cui la droga spesso circola a fiumi, in cui la droga non è affatto un tabù come dovrebbe essere, o meglio dovrebbe essere contrastata efficacemente. In certi ambienti in realtà la droga è un divertimento che purtroppo in casi non soltanto come questi, ma questo diciamo ci fa ancora di più drizzare le antenne, si trasforma in tragedie decisamente sconvolgenti, sia per noi che chiaramente riportiamo queste notizie dopo averle appurate, sia per tutti voi che leggete e apprendete che siamo di fronte obiettivamente a una situazione drammatica. Ma ecco, era bene inquadrare la storia, capire da come si è arrivati poi alla morte di questi due adolescenti e chi è stato di fatto a vendergli il metadone. Ed è importante rimarcarlo perché appunto si apre tutta una parentesi su determinati ambienti dell'antifascismo, le scienze sociali e quant'altro, e chi non lo rimarca, chi non riporta la notizia in maniera piuttosto blanda, confusa e senza scrivere nulla a riguardo, se non che il soggetto che ha venduto questo metadone era semplicemente un blogger, non fa, dal nostro punto di vista, una buona informazione, perché chiaramente non scoperchia un vaso di Pandora che va scoperchiato in questi casi anche per combattere questi fenomeni, e è il nostro compito di giornalisti proprio fare questo, far saltare alla luce, agli occhi di tutti voi, quello che avviene in Italia in certi ambienti. È assolutamente fondamentale per combatterlo, contrastarlo e quindi porre rimedio, evitando poi che si verifichino tragedie di questo tipo. Stacchiamo un attimo con la pausa musicale e ritorniamo a breve con la rassegna stampa del Primato Nazionale. Ci ascoltiamo un pezzo di Jim Croce, che è un autore italo-americano degli anni 60-70. Il suo pezzo è Speedball Tucker, su RBN. A brevissimo continuiamo la rassegna stampa del Primato Nazionale. Restate connessi.
I drive a broke down rig on Maybach tires, 40 foot of overload. A lot of people say that I'm crazy because I don't know how to take it slow. I got a broomstick on the throttle. I got a rope it up and it'll ride down. Non-stop back to Dallas, popping them a West Coast turnaround. And they call me Speedball, Speedball Tucker. Terror of the highway and all them other truckers would tell you that the boy is mad. You keep driving in a rig like that. You know the rain may blow, the snow may snow, and the turnpikes they may freeze. But they don't bother old Speedball, he going any damn way he please. He got a broomstick on the throttle, keep his throttle foot a dancing round. With a cup full of cold black coffee and a pocket full of West Coast turnarounds. And they call me Speedball, Speedball Tucker. Terror of the highway and all them other truckers will tell you that the boy is mad. You be driving in a rig like that. One day I look into my rearview mirror, coming off from behind, there was a Georgia State policeman and $100 fine. Well, he looked me in the eyes, he was writing me up. He said, driver, you've been flying, and 95 is the route you were on. It was not the speed limit sign. Yeah, and they call me Speedball, Speedball Tucker. Terror of the highway and all them other truckers would tell you that the boy is mad. You be driving in a rig like that. Tucker, terror of the highway, and all them other truckers will tell you that the boy is mad. You be driving in a rig like that.
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. E dopo avervi parlato del rapper antifascista che ha venduto il metadone ai ragazzi di 15 e 16 anni di Terni, che poi sono purtroppo morti in seguito all'assunzione di questo metadone, vi parliamo dell'evoluzione del Black Lives Matter, ovvero del moto scomposto che in questo momento sta abbattendo statue un po' ovunque, sia in Europa che negli Stati Uniti, colpisce storie, identità dei vari luoghi, ma che si sta trasformando in un moto censorio sempre più grottesco. Perché? Perché al di là delle statue che vengono abbattute o vandalizzate, a volte sia vandalizzate che abbattute, ieri abbiamo riportato la notizia, ad esempio, di una statua che di certo non ha un significato storico particolarmente importante, ma che comunque traccia anche un quadro più completo di questo delirio generale, perché parliamo della statua di Melania Trump, che in Slovenia è stata bruciata, sì, perché è una statua il legno, e quindi per disprezzo nei confronti di colei che ha sposato Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Ecco, il gesto in Slovenia, nel paese natio di Melania Trump, è stata bruciata la statua anche sua, quindi non è neanche una questione semplicemente di accuse di razzismo nei confronti di determinati personaggi storici, ma addirittura la consorte di un presidente degli Stati Uniti, semplicemente perché tale, viene attaccata così, bruciandogli la statua eretta così in suo nome in Slovenia. Ripetiamo, non è chiaramente tanto la statua in sé, il simbolo in sé particolarmente significativo, quanto la stupidità del gesto, perché obiettivamente colpisce semplicemente un'ex modella che ha sposato un uomo ricco che poi è diventato presidente degli Stati Uniti d'America. Se questa è la sola colpa che ha, viene abbastanza da ridere, non fosse che poi ecco, si scatenano questi gesti piuttosto deprecabili. Ma sempre per rimanere sul tema, oggi sul primato nazionale riportiamo altre due notizie, sempre riguardanti appunto i Black Lives Matter. Ad esempio, questa veramente fa ridere, anche se obiettivamente siamo sempre in quella sottile linea rossa tra il riderci e appunto il manifestare un certo sgomento nei confronti di certe iniziative. Vittoria Fiore sul primato nazionale riporta la notizia: Black Lives Matter vuole censurare Hazard. E gli attori hanno replicato: delirio politicamente corretto. Finalmente qualcuno che dice anche poi le cose come stanno in replica a queste furie censorie che poi si stanno verificando in questi giorni. E appunto Vittoria Fiore scrive che dopo aver colpito un classico immortale del cinema come Via col Vento, ricorderete appunto la vicenda riguardante Via col Vento, ora i Torquemada dell'antirazzismo hanno preso di mira anche Hazard. La colpa della famosa serie televisiva degli anni Ottanta, i protagonisti guidano una Dodge Charger del 69 che si chiama Generale Lee e che sul tettuccio porta la bandiera confederata. E in effetti qui siamo proprio al simbolismo più smaccato che dà fastidio agli antirazzisti. Iconoclasti. Non a caso, appunto, Vittoria Fiore scrive: un vero crimine di lesa maestà antirazzista, ovviamente, quello di esibire un simbolo di oppressione, chiamare una macchina con il nome del grande condottiero sudista. Ma per tutti questi motivi, i talebani di Black Lives Matter hanno chiesto ad Amazon di rimuovere Hazard dal suo catalogo. Quindi anche Amazon si ritrova di fronte a una richiesta come questa, anche in qualche modo, ora, per quanto la grande multinazionale americana non subisca chissà quali colpi se rimuove o inserisce nel catalogo una serie televisiva piuttosto che un'altra, comunque in qualche modo intacca gli interessi commerciali anche di Amazon, perché in pratica gli hanno chiesto di censurare la serie, né più né meno. I due protagonisti di allora, però, come sottolinea nel pezzo Vittoria Fiore, non ci stanno e hanno fatto sentire la propria voce. Sia John Snyder che Tom Wopat, cioè gli attori che hanno impersonato Bo e Luke, sono infatti intervenuti per difendere Hazard dai suoi detrattori e appunto hanno scritto: la macchina è innocente e la serie è stata attaccata ingiustamente. Dichiarazione poi rilasciata a Hollywood Reporter. Tom Wopat ha fatto notare che la situazione nel nostro paese è ovviamente cambiata in questi 40 anni. Mi sento fortunato a vivere in un periodo in cui si possono affrontare e discutere alcune ingiustizie avvenute nel passato, ma la macchina è innocente. Perché scagliarsi appunto contro una macchina con una bandiera sudista? Più duro è stato John Snyder, che ha tagliato corto. Nessun afroamericano è mai venuto da me per dirmi che aveva dei problemi con la macchina o cose simili. La generazione politicamente corretto è fuori controllo. Cristallino, direi, perché obiettivamente anche la dichiarazione di Joe Snyder, ovvero uno degli attori di Hazard e protagonisti di Hazard, è è significativa perché c'entra perfettamente il punto, cioè finora nessuno aveva accusato, giustamente, neppure gli afroamericani, Hazard e i protagonisti di Hazard di razzismo semplicemente perché sulla macchina della serie compariva la bandiera sudista. E come fa notare Snyder, Hazard è sempre stata in grado di unire tutti, mamma, nonna, tutti volevano guardare la serie insieme. Hazard è stata attaccata, credo, ingiustamente, lo crediamo anche noi. Ma non c'è neppure bisogno, se vogliamo, di rimarcarlo, perché qui siamo obiettivamente al delirio scomposto. Ma giusto per mostrarvi che questo delirio non colpisce semplicemente serie televisive, attori, personaggi storici e politici attuali, nel caso di Donald Trump, piuttosto che addirittura mogli del presidente. Degli Stati, moglie del Presidente degli Stati Uniti, come nel caso appunto della statua che vi citavo prima, bruciata in Slovenia e dedicata a Melania Trump, oggi arriva la notizia da New York, avanguardia di questo delirio per certi versi, che addirittura Center Street è diventata Black Lives Matter Boulevard, e ve lo scrivo in un pezzo appunto intitolato Strade razziste a New York, Center Street diventa Black Lives Matter Boulevard. Che è successo? Se la sono presi anche con la toponomastica per tagliare corto, ovvero tra una strada abbattuta e l'altra si sono inventati anche il ribattezzo, tra virgolette, delle statue. Un'idea avvenuta e messa in pratica a New York, dove Center Street è stata cancellata di punto in bianco e la strada, quella per intendersi di fronte al municipio di Manhattan, è stata rinominata Black Lives Matter Boulevard. Ora, come giustamente proviamo a rimarcare nel nostro pezzo, giustamente ce lo diciamo da soli, ma insomma è abbastanza scontato. Center Street non è chiaramente un nome particolarmente evocativo e pregno di significati storici, ma è del tutto evidente che ribattezzarla è soltanto un modo per strizzare l'occhio ai Black Lives Matter, al moto antirazzista attuale. Insomma, una pensata, scriviamo, che potrebbe insomma generare il classico effetto domino, perché a prescindere dal aver rinominato Center Street e ribattezzandola Black Lives Matter Boulevard, può essere considerata una menità, una pagliacciata, ma rischia un po' come per le statue poi di scatenare questo tipo di emulazione e altrove, sia negli Stati Uniti che in Europa, qualcun altro dei fan Black Lives Matter, gli attivisti più esagitati, potrebbe tranquillamente pensare che sia il caso di cambiare il nome magari anche ad una strada pregna di ben altri significati storici in Europa, nelle nostre città, e tra l'altro trovando magari anche il plauso di qualche sindaco, di qualche politico. Perché diciamo questo? Non perché a prescindere non ci fidiamo dei sindaci e dei politici italiani, in certi casi possiamo anche obiettivamente dire che a priori abbiamo una sorta di pregiudizio o mancanza di fiducia nei loro confronti, ma resterebbe tale non fosse appunto che a New York lo stesso sindaco Bill de Blasio, sindaco democratico fortemente anti-Trump, ha pensato bene non semplicemente di plaudire all'iniziativa dei Black Lives Matter, non tra l'altro quella in questione, anche se probabilmente condivide anche quella, ovvero quella del cambiare il nome a Center Street, ma un'altra iniziativa che è sempre stata attuata a New York, davanti, per la precisione, alla Trump Tower, ovvero al grande grattacielo che un po' rappresenta, non solo fu di proprietà di Donald Trump e fu edificato, fatto edificare da Donald Trump, che poi rappresenta un po' tutto l'impero commerciale del presidente degli Stati Uniti d'America, è stata realizzata, ecco, davanti alla Trump Tower un'enorme scritta a caratteri giganti, Black Lives Matter, con della vernice gialla. E in tutto questo, dicevamo, cosa c'entra Bill de Blasio, ovvero il primo cittadino della Grande Mela? C'entra perché non soltanto ha approvato l'iniziativa, ma si è recato sul posto a dare una mano ai promotori. E anche lui si è messo a dare due pennellate simboliche insieme al reverendo Al Sharpton, ovvero due rappresentanti, l'uno politico e l'altro religioso di New York, non semplicemente si sono limitati a condividere l'iniziativa degli attivisti antirazzisti, ma sono andati proprio sul posto a dare una mano a metterla in pratica questa iniziativa. Quindi la toponomastica rivisitata in chiave modaiola, e speriamo che sia anche l'ultima della serie delle pagliacciate al sapore iconoclasta, anche se ce ne attendiamo altre, soprattutto da qui alle elezioni presidenziali in autunno, che si terranno negli Stati Uniti d'America in autunno, perché ci sembra abbastanza chiaro che al di là delle proteste iniziali contro l'uccisione di George Floyd, poi si è dato il via chiaramente alla protesta e all'attacco, in particolare nei confronti di Donald Trump. Quindi, se non da subito, immediatamente dopo, questo tipo di proteste si sono trasformate in un attacco diretto al Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi c'è semplicemente il tentativo, più che altro almeno, di attaccare Trump, quindi di far perdere le elezioni a Trump, e poi abbiamo come la sensazione che se Trump dovesse perdere le elezioni, dal prossimo anno in poi, se non appunto dalla data delle elezioni in autunno in poi, si blocchino magicamente, improvvisamente, queste azioni da parte degli antirazzisti. Cioè non vedremo più, almeno in maniera così pressante e quotidiana, iniziative di questo tipo. Dopodiché rimarrà il verbo politicamente corretto, il pensiero unico che un po' domina i media e in generale oggi la comunicazione, quindi vedremo probabilmente anche dopo censure nei confronti di film, nei confronti di frasi e personaggi storici, attacchi idioti vari nei confronti di pensieri, di pensatori. Tutto quello che vogliamo, anche trovate bislacche come questa del ribattezzare le strade delle città, ma ne vedremo molte meno. Abbiamo, ecco, questa sensazione che finita la campagna elettorale, o meglio, terminata la campagna elettorale, e una volta eletto o non eletto Trump, tutto questo scemerà, soprattutto chiaramente se dovesse essere uscire vincitore dal voto delle presidenziali Joe Biden, e quindi l'avversario di Trump. Allora a quel punto, guarda caso, i problemi degli Stati Uniti d'America si risolverebbero immediatamente, il razzismo non sarebbe più così presente nella società, secondo coloro che appunto urlano continuamente al razzismo, e tutto sommato tornerà alla normalità la vita degli Stati Uniti d'America, anche quella politica. Questo crediamo che sia l'intento. Dopodiché, o soprattutto anche quando non è così sulla carta già programmato, inevitabilmente, un po' anche per istinto, questi signori smetteranno poi di compiere questo tipo di gesti. Va detto che rispetto alla scritta realizzata avanti alla Trump Tower Black Lives Matter, quindi come evidente provocazione nei confronti di Donald Trump, lo stesso presidente degli Stati Uniti ha risposto in modo contrariato, come spesso fa su Twitter, quindi sul suo social preferito, che noi appunto abbiamo sempre chiamato il suo social preferito perché è quello che usa più spesso, diciamo pure continuamente, perché cinguetta in continuazione, anche se sapete bene la polemica che c'è stata tra Trump e Twitter, una vera e propria guerra social contro Trump, Trump contro social. Nonostante questo, Trump continua scrivere su Twitter quasi anticipando direttamente spesso le sue prese di posizioni politiche, quindi non serve quasi più attendere i comunicati stampa ufficiali della Casa Bianca, è anzi preferibile per conoscere le intenzioni di Trump e anche le sue opinioni nei confronti di qualsivoglia cosa, serve semplicemente andare su Twitter, sul profilo di Donald Trump, leggersi cosa ha da dire, e ecco, da lì capiamo sia le intenzioni che le sue opinioni. E appunto, rispetto a questa scritta realizzata davanti alla Trump Tower, il tycoon si è limitato ad essere manifestare tutto il suo disappunto dicendo che si tratta di una provocazione illegale di fondo. È un tono, tra l'altro, insolitamente pacato per Donald Trump, ma che in qualche modo evidenzia anche una reazione in questo momento da parte di Donald Trump nei confronti di questi deliri generati appunto dal moto Black Lives Matter. Non troppo infuocata, e questo tipo di reazione così apparentemente moderata rispetto al solito da parte di Trump, dal nostro punto di vista è anche indicativa del tentativo da parte del Presidente degli Stati Uniti di non gettare troppa benzina sul fuoco, lasciar correre queste polemiche, almeno laddove possibile, chiaramente non quando si arriva a compiere gesti particolarmente deprecabili. Perché poi Trump è probabilmente consapevole che tutto questo non è detto che provochi poi tutta questa contrarietà nei suoi confronti da parte degli elettori americani e anzi rispetto a contrariamente alle previsioni che in questo momento lo danno perdente. Tutto potrebbe cambiare da qui a qualche mese e anzi i sondaggi spesso già in passato sono rivelati sbagliati, ma anche questa volta probabilmente Trump sa di potersi giocare le sue carte. Stacchiamo un attimo di nuovo con una breve pausa musicale e poi torniamo per la rassegna stampa del primato nazionale su Radio Bandiera Nera. Ci ascoltiamo un pezzo storico, questa volta di un italiano, cantautore italiano notevole dal nostro punto di vista, che poi si è negli anni un po' dimenticato, ma che resta notevole, e il pezzo è Non bevo più tequila di Sergio Caputo.
Fiori appassire in un attimo e i miei stivali scappare sotto il tavolo. Ho visto l'ombra del gobbo di Notre Dame e 7 gatti neri. C'è qualche cosa che non va. Tequila, da quella notte che ho bevuto con te non bevo più tequila. Da quella volta che ho perduto te. La luna piange in cinese nel prende a schiaffi in francese ed è ridicolo. Una dentiera gigante mi segue giù fin dentro i fari accesi di un'automobile a cucù. Tequila, da quella volta che ho bevuto con te non bevo più tequila. Da quella notte che ho perduto te.
Eccoci di nuovo in diretta per la rassegna stampa del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera e appunto vi abbiamo parlato dei deliri Black Lives Matter che proseguono, l'ultimo dei quali, che non vi avevo citato prima perché è una notizia fresca che abbiamo riportato adesso sul Primato Nazionale: un progressista degli Stati Uniti scopre Ciao Darwin e denuncia sulla TV italiana si affogano gli stranieri. Commentate da soli, verrebbe da dire, ma Davide Romano giustamente sul Primato Nazionale la riporta spiegando anche cosa ha detto questo signore, un economista americano, leader dell'Internazionale Progressista, che è un'organizzazione fondata tra gli altri da Bernie Sanders e Yanis Varoufakis, che si è scagliato contro appunto Ciao Darwin, scrivendo che gli italiani applaudono mentre una donna nera straniera viene annegata. Ha scritto appunto questo signore, il cui nome è David Adler, pubblicando anche una foto dei cilindroni pieni d'acqua, ovvero l'ormai celebre quiz finale di Ciao Darwin. Una scena a suo avviso quindi terribile, perché, scrive Adler, si assiste a due uomini in giacca e una donna silenziosa in bikini, insomma qualcosa di razzista, sessista e quant'altro. Ora, obiettivamente, è possibile che si arrivi a un delirio del genere? Possibile, perché chiaramente, come abbiamo citato prima, ormai si arriva a cambiare i nomi delle strade, si arriva a prendersela con i film, con le serie TV, a prendersela con tutto quello che in qualche modo in passato, ma anche attualmente, rappresenta, secondo questi signori, un messaggio assolutamente deprecabile, perché intollerante, perché discriminatorio e via dicendo. Davvero qualcuno ha mai pensato, guardando Ciao Darwin, che in quella trasmissione ci potesse essere del razzismo? Ora, obiettivamente, noi crediamo di no, almeno noi vedendola non ci abbiamo mai pensato, quindi nessuno di noi è stato indotto a chissà quali strani pensieri. Eppure, ecco, da oltreoceano qualcuno fa notare questa cosa. Sì, rientra evidentemente in un delirio generale Black Lives Matter, di deriva di questo modo antirazzista, per cui ognuno la va a scovare messaggi improbabili all'interno anche di trasmissioni televisive come Ciao Darwin, che però appunto specifichiamo in questo pezzo del Primato Nazionale, che arriva di fatto da un'altra epoca, cioè è una trasmissione che nasce nel 1998, 22 anni fa, e il suo spirito trash in qualche modo è una trasmissione dove lo sfottò non è mai stato un problema. È evidente dunque, scrive giustamente Davide Romano, che con l'aria che tira oggi un programma del genere non sarebbe mai nemmeno partito, visto che nell'epoca del politicamente corretto ironizzare su alcune differenze a breve costerà anche la galera. Insomma, Bonolis farebbe meglio a guardarsi le spalle, a breve potrebbe diventare un bersaglio della furia iconoclasta antirazzista. A tal proposito ci sentiamo di dare un consiglio spassionato al conduttore Romano: non pensi di resumare un altro programma nato una ventina di anni fa come Beato tra le donne, lì la crocifissione per sessismo ed opera ad opera di LGBT e femministe sarebbe immediata. Chiaramente, Tazzare il faceto, anche un po' ironizzando sulla questione, giustamente Davide Romano spiega che si tratta di un programma pensato in altri tempi, ormai ben 22 anni fa, dove questo delirio censorio non era ancora presente, o perlomeno lo era molto meno, dove ancora si poteva ridere e scherzare più o meno su tutto senza far indignare nessuno e senza che nessuno pensasse appunto a chissà quali messaggi razzisti che non c'erano. Oggi obiettivamente è un problema anche proporre un programma di questo tipo, che ha fatto ridere tanti italiani, qualcun altro semplicemente non piaceva perché era troppo trash. In ogni caso nessuno si è indignato per il razzismo, quindi gli stessi partecipanti poi ci ridevano, ci scherzavano, sia appunto i bianchi che i neri, sia gli stranieri che gli italiani. Giustamente nella foto che pubblichiamo Sul pezzo si vede appunto, si vedono i due cilindroni pieni di acqua, dove da una parte c'è una ragazza italiana, dall'altra c'è una ragazza straniera, una ragazza bianca dall'una e la ragazza nera dall'altra, che ridono tranquillamente e scherzano, partecipano a una trasmissione televisiva dove nessuno viene chiaramente accusato di razzismo e si poteva scherzare un po' su tutto senza essere accusati appunto di nefandezze varie. Ma in tutto questo, fortunatamente c'è anche chi non le manda a dire, abbiamo già visto prima uno dei protagonisti di Hazard che ha risposto per le rime a chi accusa la serie televisiva americana, vecchia serie televisiva americana, in qualche modo di razzismo perché sulla macchina c'era la bandiera sudista. Ma uno che appunto un altro che non le manda a dire e risponde per le rime a questa moda in qualche modo dell'inginocchiarsi in segno di protesta nei confronti del razzismo è pure un pilota russo di Formula 1. Si chiama Daniil Kvyat, scusatemi se non pronuncio perfettamente il suo nome, non conoscendo il russo, lo ammetto, ma il succo non cambia perché appunto questo pilota di Formula 1 che guida per l'esattezza l'Alfa Tauri ha replicato in maniera piuttosto diretta, senza girarci troppo intorno, appunto a chi pretendeva che si inginocchiasse in onore in qualche modo a Black Lives Matter e per mostrare tutto il suo antirazzismo. Cosa ha detto questo pilota russo di Formula 1? In ginocchio solo per Dio, bandiera e patria. E titoliamo appunto che Kvyat, pilota russo di Formula 1, io mi inginocchio solo per Dio, patria e bandiera. Non è assolutamente un titolo forzato perché esattamente quanto ha detto questo pilota che, interpellato dall'emittente russa One TV, ha dichiarato per l'esattezza questo gesto va contro la mia mentalità russa, dove una persona si inginocchia per la patria, per la bandiera, per Dio, chiuso. Cioè, dal suo punto di vista non è giusto inginocchiarsi per altro se non per patria, bandiera e Dio. Quindi un gesto, quello dell'inginocchiarsi, sicuramente forte, impegnativo, dall'alto significato spirituale ha ben presente evidentemente questo pilota russo e ritiene importante in determinati casi, ma non in questo, per cui in realtà lo ritiene assolutamente inutile, anzi, secondo lui, testuali parole, è del tutto incomprensibile. E quindi sentirsi obbligati a compiere o perseguire la scia Black Lives Matter, scriviamo sul pezzo in questione del primato nazionale, è di un conformismo imbarazzante, soprattutto per chi, come Kiat, non ci sta a farsi manovrare. E poi scriviamo: inutile dire che le parole del pilota russo non sono affatto piaciute a chi al contrario non sopporta che venga messo in discussione il pensiero unico, perché per loro signori tutti dovrebbero allinearsi senza obiettare. Invece Kvyat, se vogliamo più di Leclerc, ricordate appunto che anche Leclerc aveva annunciato e poi difatti non lo ha fatto, che non si sarebbe inginocchiato. Però Leclerc appunto e rimarcava anche l'importanza in qualche modo di dare dei segnali contro il razzismo. Kiat dice semplicemente che non c'è bisogno di inginocchiarsi, di dare ulteriori segnali perché semplicemente non lo è razzista, quindi per quale motivo deve compiere un gesto che nulla ha a che vedere con la sua identità, la sua mentalità e che poi non serve a nulla dal suo punto di vista. Comprensibile a appunto risolvere alcuna questione. E quindi Kvyat, in qualche modo più di Leclerc, rimarca il suo niente. Lui sul palcoscenico del teatrino mediatico, probabilmente effimero come quasi sempre in questi casi, ha deciso di non salirci. E questo, nonostante la prevedibile ritta di polemiche che le sue affermazioni avrebbero scatenato, ha deciso di evitarlo, motivandolo senza mezzi termini. Allo stesso tempo, che ne dicano i propri buonisti in preda all'indignazione e all'orologeria, il pilota russo non può certo essere tacciato di razzismo per non essersi piegato ai diktat conformisti, perché come spiegato appunto da lui stesso, abbiamo mostrato la nostra posizione indossando una maglietta con la scritta End Racism prima della gara. Ma questo non dovrebbe, se vogliamo, dal nostro punto di vista, e appunto lo scriviamo sul primato nazionale, neppure esserci bisogno di spiegarlo, perché è dalla consapevolezza di ciò che si è che passa il rispetto per gli altri, non facendo tabula rasa della propria storia e della propria identità. Quindi, semmai in quel caso, ovvero quando si cancella o si prova a cancellare la storia e anche l'identità, che si generano mostri intolleranti, incapaci di avere punti di riferimento spirituali e quindi in preda a una tarantolata iconoclastia. E in preda a questa tarantolata iconoclastia ci sembra che ci siano in tanti, purtroppo in tanti, ma qualcuno, appunto, come pilota russo, resta in piedi e lancia un messaggio piuttosto forte, che in molti, ne siamo sicuri, apprezzeranno. Pausa musicale, restate connessi perché, al di là del pezzo che vi faccio ascoltare, che è particolarmente significativo, Ante Litteram in qualche modo denunciava certe idiozie, o almeno dal loro punto di vista tali erano, e noi ve le facciamo ascoltare, ma non soltanto per questo, perché poi concludiamo la rassegna stampa dopo questo pezzo del primato nazionale con le ultime notizie, le ultime novità che riportiamo sul nostro quotidiano. Quindi ora ci ascoltiamo col dito dei Decibel, pezzo dei primi anni 80, un pezzo notevole punk dei Decibel, e dopo torniamo per la rassegna stampa del primato nazionale su Radio Bandiera Nera. Restate connessi col dito.
E se pensi che ogni volta che ti tocchi col dito un orgasmo simulato ti sei procurata, donna femminista, non pensi che lo slogan sia solo per te una stupida trovata con il dito che fai? L'uomo sciovinista che ti ha sempre dominata, forse oggi è disposto a discutere il ruolo, ma sarà poi vero di donna sfruttata, quindi pensa bene, ti sarai sbagliata con il dito che fai? Stata. Invochi l'uguaglianza col maschio padrone, vuoi provare il potere con la rivoluzione, con il dito che fai? Di lavare e cucinare tu ti sei stufata ed è giunta l'ora della tua riscossa, però stai attenta alla prossima mossa che con le tue mani già ti sei castrata, con il dito che fai?
Eccoci qua di nuovo per la rassegna stampa del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera. Siamo agli sgoccioli, come si direbbe in questi casi in radio, perché tra 10 minuti concludiamo la rassegna stampa. Vi ricordo come sempre che tutti i giorni dalle 13 alle 14, dal lunedì al sabato per l'esattezza, va in onda su Radio Bandiera Nera la rassegna stampa del Primato Nazionale, quindi connettetevi possibilmente anche domani e nei prossimi giorni per avere aggiornamenti a parte nostra sulle notizie italiane e internazionali. Restando in Italia, l'altra notizia piuttosto importante del giorno è quella con cui apriamo in prima sul nostro giornale online e la riporta Adolfo Spezzaferro. Il titolo è abbastanza emblematico: Conte vuole pieni poteri fino al 31 dicembre verso la proroga dello stato di emergenza. Cosa sta succedendo? Ovvero, il titolo già è abbastanza significativo, come dicevamo. Il succo è che il governo giallo fucsia, scrive Adolfo Spezzaferro, sarebbe intenzionato a prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza sanitaria in Italia, in scadenza al 31 luglio. Ovvero, il 31 luglio dovrebbe finire questo stato di emergenza proclamato, ma il governo intende prorogarlo fino al 31 dicembre, come se in Italia ci fosse ancora un'emergenza coronavirus così importante da appunto dichiarare uno stato di emergenza e prorogarlo addirittura fino alla fine dell'anno. Ora, noi mostriamo con appunto i numeri che tra l'altro vengono comunicati tutti i giorni dal Ministero della Salute. Prima c'era il bollettino quotidiano della Protezione Civile, ora da qualche giorno il Ministero della Salute appunto dirama una sorta di bollettino, nel senso che pubblica un grafico, lo faceva anche prima per la verità, ma adesso lo fa soltanto il Ministero della Salute, un bel grafico in cui si vedono i numeri rispetto sia ai contagi, sia ai malati, ovvero gli attualmente positivi, sia alla situazione negli ospedali, ovvero i pazienti ricoverati in terapia intensiva e non, ovvero con sintomi negli altri reparti. Questi numeri ci dicono che, pur essendoci ancora un po' di contagi in Italia, in realtà non c'è una vera e propria emergenza, perché negli ospedali le terapie intensive sono praticamente svuotate. A ieri c'erano soltanto 69 persone fortunatamente in Italia in terapia intensiva, siamo ben sotto i 1000 per quanto riguarda le persone ricoverate con sintomi. Di conseguenza, parlare di vera e propria emergenza sanitaria in questo momento ci sembra esagerato. Eppure, come scrive Adolfo Spezzaferro, il premier Giuseppe Conte vorrebbe continuare ad usufruire dei vantaggi consentiti da uno stato di emergenza, perché è un po' questo il punto della questione. Questo stato di emergenza fa sì che in qualche modo il governo sia anche intoccabile, nel senso che tu proclami uno stato di emergenza e vai avanti per forza di cose, perché come puoi pensare dal punto di vista parlamentare di cambiare la situazione? Come decidere quindi da solo, a colpi di PCM, continuare a bypassare il Parlamento? Appunto, ci spiega Adolfo Spezzaferro rispetto alle intenzioni di Conte, altra amenità a cui ci ha abituati dal 31 gennaio ad oggi, il tutto magari con la scusa del rischio di nuovi focolai importati dall'estero, eventualità a cui si può ovviare semplicemente sbarrando le frontiere e intensificando i controlli, senza lasciare il paese una sorta di lockdown a oltranza, con tutto quello che comporta, soprattutto vista la grave crisi economica in corso. Perché sì, questo è il punto: è vero che ci sono dei casi contagi importati dall'estero. Abbiamo riportato anche su questo giornale la notizia dei 600 bengalesi probabilmente positivi scomparsi nel nulla, perché si sono presentati in aeroporto provenienti appunto da Dhaka, la capitale del Bangladesh, con dei documenti del tutto falsi in cui attestavano il loro ottimo stato di salute e quindi di non avere il coronavirus, quando in realtà molto probabilmente ce lo avevano, e guarda caso ieri è stato stato trovato alla stazione Termini, sceso dal treno, un signore bengalese che tossiva, aveva la febbre e soprattutto aveva il coronavirus. Quindi se ne vanno in giro, ma questi bengalesi, ma non soltanto loro, con tosse, febbre e il coronavirus, se ne vanno in giro appunto in Italia, dopo aver mostrato magari dei documenti falsi in aeroporto in cui attestavano che erano in buon stato di salute. Però l'unico modo per risolvere questa situazione è appunto chiudere le frontiere, soprattutto appunto per quanto riguarda i paesi che non hanno particolari controlli e non prestano particolare attenzione al coronavirus. È stato fatto, però purtroppo quando i buoi erano già scappati, come si suol dire, perché tre o quattro giorni fa il governo italiano ha deciso di chiudere agli arrivi dal Bangladesh, non solo dal Bangladesh, ma intanto erano arrivati centinaia di bengalesi, molti dei quali purtroppo anche affetti da coronavirus. Come scrive Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale in questo pezzo, a quanto apprende la DN Cronos Salute, la decisione è in corso di valutazione, ovvero quella di prorogare, dicevamo, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Una proroga che comporterebbe, tra altre cose, un prolungamento del ricorso al telelavoro o lavoro da casa. Ma secondo il quotidiano La Stampa, la ragione sarebbe il fatto che, secondo Giallo Fuchs, in Italia ci sarebbero ancora troppi contagi e focolai. Ancora troppi contagi e focolai lungo la penisola, abbiamo visto che in realtà non ci sono. Quindi lo scopo della proroga dell'emergenza è consentire al governo di varare misure urgenti come i DPCM senza passare per il Parlamento e al contempo permettere alla protezione civile di acquistare mascherine o quant'altro occorre, bypassando procedure di gara o concorsi. Proprio ieri il commissario Domenico Arcuri, che tra l'altro è stato nominato, e abbiamo riportato la notizia sul Primato Nazionale, anche tra virgolette commissario della scuola, ovvero dovrà gestire la ripartenza dell'anno scolastico, quindi tutto in mano a Domenico Arcuri, ha annunciato che per aprire le scuole servirà acquistare 10 milioni di mascherine al giorno, ma anche 2 milioni di test sierologici veloci come punge e dito, e cambiare circa la metà dei banchi per lasciare spazio a quelli monoposto, sottolinea appunto sempre Arcuri. Adolfo Spezzaferro in questo pezzo poi conclude che se davvero Conte riuscisse a prorogare lo stato di emergenza fino alla fine dell'anno e i pieni poteri che questo comporta, potrebbe tenere al sicuro la sua traballante maggioranza. Dal MES alle autostrade, 5 Stelle e PD sono ai ferri corti da eventuali rischi in aula con la scusa del coronavirus. Chi si opporrebbe tra giallo fucsia, visto e considerato che si tratta della salute dei cittadini? A questo punto chissà se almeno l'opposizione smaschererà il piano del Premier. Staremo a vedere, perché il punto è questo: l'opposizione appare decisamente blanda, ancora troppo poco efficace per opporsi come si deve ai piani del governo e del Premier Giuseppe Conte, alza la voce un poco, dobbiamo dire la verità, ci aspettiamo di più da questa opposizione, perché altrimenti siamo destinati a lasciare tutto in mano a Conte, che appunto ha intenzione di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre con tutto ciò che comporta. È una sorta di parziale lockdown prolungato fino alla fine dell'anno, tutto in qualche modo bloccato, e nel frattempo la cosa che è più importante, al di là dell'accentramento dei poteri da parte di Conte, come appunto sottolineiamo sul Primato Nazionale, è che l'economia italiana è in stallo e anzi per certi aspetti è proprio al collasso, rischia di affondare definitivamente in autunno, con milioni di disoccupati, milioni di persone che tra l'altro ancora aspettano la cassa integrazione. Sappiamo che sono circa 2 milioni che aspettano la cassa integrazione ancora da marzo, quindi è abbastanza scandaloso che non sia stata pagata la cassa integrazione a 2 milioni di italiani, quindi potete ben capire in che situazione possano vivere in questo momento senza soldi da marzo. E in tutto questo, senza appunto che il governo imprima una svolta da questo punto di vista, ma in generale che attui delle politiche economiche efficaci per risollevare la situazione di crisi attuale, si pensa semplicemente a prolungare lo stato di emergenza, che quindi blocca ulteriormente le attività in un'emergenza poi che obiettivamente non c'è o è quasi, quasi scomparsa in Italia perché i dati parlano chiaro. Noi questi dati ve li riportiamo tutti i giorni sul primato nazionale, proprio per questo, non così per darci alla replica di ciò che fanno tutti gli altri giornali, ovvero spiattellarvi lì semplicemente i dati riportati dal Ministero della Salute, ma per farvi capire anche che obiettivamente c'è un'evoluzione positiva, fortunatamente in Italia, da un punto di vista sanitario, e che ogni giorno la situazione migliora. La situazione migliora, dati alla mano, appunto, come dicevamo, ci sono pochissime persone ricoverate in ospedale, i contagi non sono più così tanti come un mese, 2 mesi fa, quindi è obiettivamente impensabile che si proroghi uno stato di emergenza dal nostro punto di vista. Lo scriviamo senza mezzi termini sul primato nazionale online, che vi invito a leggere come tutti i giorni e che, come tutti i giorni, è in onda su Radio Bandiera Nera. L'ultima canzone che vi metto appunto per lasciarvi e appunto ricordarvi che tutti i giorni alle 13 alle 14 il primato nazionale va in onda su Radio Bandiera Nera, e quindi restate connessi per l'ultima canzone e magari anche dopo, ascoltandovi questa splendida radio, la musica e le trasmissioni che vanno in onda su Radio Bandiera Nera. E con il primato nazionale, appunto, vi diamo appuntamento domani dalle 13 alle 14 per la consueta rassegna stampa. L'ultimo pezzo è un pezzo storico di Johnny Cash, si intitola Sixteen Tones, e ce lo ascoltiamo su Radio Bandiera Nera. A domani.
People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and a straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. On my middle name, raised in a cane break by an old mama line. Ain't no high tone woman make me walk the line. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. A lot of men didn't and a lot of men died. With one fist of iron and the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons and what do you get?